Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. È un pochettino anche apparentemente contraddittoria la parola che abbiamo ascoltato, se ci pensiamo più da vicino. In fondo stava succedendo qualcosa di importante. Hanno voglia gli storici di dirci che questi movimenti, diciamo così, di rinascita spirituale erano relativamente comuni al tempo di Gesù, questi movimenti messianici. E ne abbiamo anche notizie, anche di altri. Se leggete gli Atti degli Apostoli, avete la testimonianza di almeno due episodi abbastanza simili, nel senso di queste persone autoproclamatesi qualcuno che magari lì per lì hanno avuto anche un certo successo. Mi ricordo Gamaliele, se non sbaglio, proprio negli Atti degli Apostoli, dice, vi ricordate, qualche anno fa venne Teuda dicendo di essere qualcuno e con lui si riunirono circa 400 uomini e poi svanì nel nulla. I romani gli hanno fatto passare la voglia di fare il Messia. E quindi voi, continua Natanaele, state buoni, perché se questa cosa qui viene dagli uomini si dissolve da sola. Quindi intendo dire, sembra una cosa relativamente comune, di fatto noi sappiamo questi movimenti, anche oggi se ci pensate, no? Negli Stati Uniti soprattutto, da noi meno, ma intendo dire queste rinascite spirituali, non ci sono anche i cosiddetti rebirth, cosiddetti, no? Rinati, anche il presidente Bush faceva parte di questi movimenti. Sano i nati in ambito protestante, però insomma il discorso più o meno è sempre quello, dei momenti che sulla scia di predicatori importanti, pensiamo ai telepredicatori soprattutto americani, quindi vedete che non è, insomma, tutta la storia si ripete un po' fondamentalmente, che magari attirano, hanno uno share, come si direbbe oggi, ma anche piuttosto elevato. E non si può dire che siano ininfluenti. E così, se questo è vero per questo tal Teuda, che noi sappiamo dalla vicenda degli Atti degli Apostoli indirettamente, se è vero per le rinascite spirituali negli Stati Uniti, queste rinascite evangeliche con i predicatori, beh, a maggior ragione è vero per Giovanni Battista. Eppure guardate, perciò dicevo, sembra una pagina un po' contraddittoria, gli dicono, chi sei tu? E lui dice, io non sono nessuno. Nega di essere il Cristo, l'unto, il Messia. Nega di essere il profeta che gli prepara la strada, cioè Elia. Nega di essere perfino il profeta, quando dice sei tu il profeta, è un'allusione al Deuteronomio in cui Mosè dice dopo la mia morte il Signore vi manderà un profeta simile a me e non rimarrete soli, sostanzialmente. Quindi lui dice io non sono nessuno. Eppure non c'è nessuno tra i nati di donna più grande di Giovanni il Battista. Ed è interessante che di più grande di Giovanni Battista non c'è nessuno, ma lui dice: io non sono nulla, io non sono niente, io sono una voce. La voce compie a ciò per cui è detta, estinguendosi. Anche la mia voce adesso produce in voi i suoi effetti nel momento in cui è finita, è morta. In principio era il verbo, in principio la parola, e beh, è anche un invio al mistero della morte e della risurrezione, sicuramente. La parola vive quando muore. Lui dice di non essere nulla, di essere una voce, un flatus vocis. Usa questa immagine, il laccio del sandalo, che a noi fa venire in mente un'altra cosa, perché se io vado da Andrea laggiù in fondo e gli sciolgo i lacci delle scarpe, voi lo prendete come un gesto di umiltà o di servizio. Non sta dicendo questo. Come sapete, nel mondo antico gli atti giuridici si facevano anche con dei gesti significativi. Il gesto con il quale colui al quale spettava prendere in moglie la donna di suo fratello morto, premorto, come sapete, la sposava. Se rifiutava di sposarla, questa è la legge del leviato, si scioglieva il laccio del sandalo e lo dava a un altro: sei tu che mi succedi nel diritto. Quindi, come dire, io non sono lo sposo, a lui nessuno può sciogliere il laccio del sandalo, perché è lui lo sposo. È totalmente relativo a colui che deve venire, scompare davanti a Gesù. Beh, credo che ci sia qualcosa di importante qui. In fondo tutti noi, magari in ambiti diversi, ma in fondo tutti noi non vogliamo essere qualcuno o qualcosa. E così il grande rischio dei predicatori, per esempio, no? È attirare l'attenzione su di sé, non su colui che predica. Fai soldi con le prediche. Alcuni telepredicatori statunitensi effettivamente sono anche molto ricchi. Mi ricordo negli anni 90 c'era il cosiddetto movimento dei Teocon, una cosa di questo genere, no? Beh, in fondo si nutriva un po' di questo sottobosco. Colui che è il più grande tra i nati di donna è nulla, e si autoproclama nulla, confessò, riconosce e proclama. Ma la grazia che possiamo chiedere è di non voler essere nessuno, neanche noi. E di essere soltanto una voce. Questo richiamo alla voce, che è morendo, che dà vita, è lo stesso richiamo al chicco di grano caduto in terra, no? Anche il chicco di grano caduto in terra cade in terra per morire, ma è morendo che dà la vita. In fondo è lo stesso principio. In fondo il nostro io si nutre di se stesso. No, io sono il predicatore, io sono il padre spirituale, io sono qualcuno. Per i laici può essere nel mondo, per noi altri può essere nella Chiesa, ma è lo stesso. Allora, non è peccato essere qualcuno di significativo per molte altre persone. Uno diventa un attore, un ballerino, un professore, un predicatore, un vescovo, va benissimo, c'è niente di male. Ma diventa tanto più grande quanto più lui in realtà è piccolo, perché diventa grande. Un conto è diventare grandi per obbedire alla vocazione che Dio ti ha dato. Se, e nota bene che lui vuole fare grande il nostro nome. Vi ricordate a Abramo qual è la promessa? Renderò grande il tuo nome. Però il nostro nome diventa grande, cioè se volete diventiamo qualcuno, tanto più quanto rinunciamo a noi stessi per metterci nelle mani di Dio. Sarà Lui che ci glorificherà. Ed è vero, nella forma e nei modi che sa Lui. E ricordo che la glorificazione di Cristo è incominciata, è la croce, intanto. Allora, non è vero che i cristiani non vogliono essere nessuno. Semplicemente riconoscono il proprio nulla e lo offrono nelle mani di Dio. È Lui che ti fa essere qualcuno, dove, come, quando vuole Lui. E noi seguiamo Gesù dove Lui ci porta, non dove noi vorremmo portare Lui. Prima della beatitudine di Abramo, renderò grande il tuo nome, qualche riga prima c'è la Torre di Babele, dove gli uomini dicono: venite, facciamoci un nome. Se te lo vuoi costruire da solo, quella torre rimane incompiuta. Se ti affidi a Dio perché Lui lo costruisca, stai tranquillo che diventerà una bellissima torre, anche più grande di quello che tu ti aspetti. Chiediamo allora al Signore che compia Lui in noi il suo disegno, la sua opera. E noi offriamoci a Lui svuotandoci un nulla, svuotando noi stessi delle nostre pretese, delle nostre ambizioni, anche dei nostri desideri. E Lui ci riempirà di quella pienezza che è venuto a portare.